E anche io rido, canto e sudo. È una bolgia, siamo tutti matti e tutti savi, tutti sudati e tutti scatenati. E il trenino continua la sua corsa inarrestabile.
È stata una cosa inaspettata e quindi molto molto coinvolgente, particolare.
Storie di canti in manicomio e di figure riformatrici in una puntata che si intitola Il coro dei folli.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Nel 1986 ho fondato con un gruppetto di amici un coro di canto popolare, un coro misto, voci maschili e femminili. E fin qui niente di originale, l'Italia, la Lombardia è ricca di questa tradizione, ma la mia storia, la storia del mio gruppo è veramente inusuale. La nostra attività di cantori si è intrecciata e si intreccia tuttora con le vicende di centinaia di anziani ospiti in decine di residenze sanitarie assistite. Ha incrociato qualche migliaio di bambini delle scuole primarie e medie, ha incontrato centinaia di persone disabili nelle residenze della nostra provincia e non solo. Le nostre esibizioni non conoscono confini, concerti nelle chiese, negli oratori, spettacoli nei teatri, eccetera, 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 nelle scuole, nelle case di riposo, nelle fondazioni per disabili. Paolo, questo è l'incipit con cui Paolo ci ha mandato la sua storia, è la storia di un coro, è la storia di un gruppo di persone che va a cantare in luoghi in cui i cori di solito non arrivano, forse il canto non arriva, forse nemmeno la gioia portata dal canto e dalla musica arriva. E nella fattispecie in questa puntata ci raccontano di una gita, in realtà di un concerto vero e proprio fatto in un ospedale psichiatrico della loro zona. E quindi approfittiamo della storia che Paolo ci ha mandato, visto che sta per finire il 2024, ma siamo stati per tutto l'anno dedicato al centenario della nascita di Franco Basaglia, uno dei più grandi riformatori della storia di questo paese, sicuramente per quanto riguarda la salute mentale. Ecco, vi raccontiamo più che la sua storia è la storia delle persone che sono state con lui in quel tentativo di riforma culminato in una legge, cioè la legge 180 del 1978. Vi raccontiamo la storia tratta da un libro scritto da un suo sodale, dal suo braccio destro, tutti lo definivano così. Sto parlando di Antonio Slavic, che scrisse un libro che si intitolava All'ombra dei ciliegi giapponesi, e da lì vi prendiamo qualche estratto che racconta della prima esperienza di Basaglia proprio all'ospedale psichiatrico di Gorizia. La puntata si intitola Il coro dei folli. Benvenuti. Siamo nel 1992, una domenica pomeriggio di fine giugno. La calura estiva stemperata da un vento leggero e piacevole. Partiamo dalla piazza della nostra città con una carovana di 8 o 10 macchine. Siamo infatti una trentina fra coristi e accompagnatori, uomini e donne. Da Cantù si entra in Como dalla via Napoleone e per raggiungere l'ospedale si esce poi dall'abitato in direzione est, imboccando la strada provinciale per Lecco. Dopo due ampie curve si trova, sulla mano destra, il cancello d'ingresso che introduce al viale alberato, che porta, dopo una breve discesa, ai diversi padiglioni dell'ospedale psichiatrico. Ad accoglierci nel piazzale antistante l'ingresso principale troviamo la dottoressa responsabile del reparto, che possiamo genericamente definire dei tranquilli. Matti, ma tranquilli. La dottoressa non indossa il camice bianco d'ordinanza e ci accoglie con un sorriso non di circostanza, probabilmente per metterci subito a nostro agio e nella consapevolezza che l'ambiente non è dei più semplici. Riconosco il lungo corridoio con le grandi vetrate, riconosco quel lezzo, un fetore agro, mistura di fumo e di caffè da distributore automatico, probabilmente ineliminabile. E rivedo quell'andirivieni senza tregua degli ospiti, maschi e femmine, ognuno alle prese con i propri fantasmi, sigarette e caffè, e poi ancora caffè e sigarette fumati quasi con ingordigia. Un farfugliare continuo, un tenero biascicare, parole appena sussurrate con timido approccio, caffè, sigaretta. Entriamo in un ampio salone accompagnati dalla dottoressa e da alcuni infermieri. Prendiamo posizione sul palco e sistemiamo la fisarmonica e la cassa di amplificazione. Ci siamo portati anche un tamburo rullante per dare più ritmo alle esecuzioni. Gli infermieri chiamano con voce decisa i pazienti che arrivano a gruppetti, trascinando quietamente il passo e prendendo posto chi in piedi e chi seduto.
Ma siamo saliti con un certo tipo di emozione, che non è l'emozione che provi quando sali su un palco di un teatro, ecco, perché chiaramente ci rendevamo conto che l'uditorio era, ecco, un po' particolare. Ci rendevamo conto che ognuno di loro aveva un suo mondo, ha un suo mondo così abbastanza chiuso, abbastanza ristretto, no? E quindi la mia preoccupazione particolare era quella di riuscire a tirarli un po' fuori, no? Vedere, a farli reagire in maniera positiva, ecco.
Scambio un'occhiata con la dottoressa e via, partiamo col primo pezzo. Piemontesina, un valzerino allegro ma non trascinante. Noto un interesse moderato degli ospiti. La dottoressa invece sorride soddisfatta e gli infermieri fanno buona guardia. Proseguiamo. Al terzo canto notiamo però un inatteso cambiamento. Un distinto signore in giacca e cravatta mi fa cenno che vuole parlarmi e io lo invito a salire sul palco. Mi confida sottovoce che la sua permanenza è ormai agli sgoccioli e tornerà a casa tra pochi giorni, quasi a significare che il suo ricovero è stato frutto di un errore. Poi estrae dalla tasca una piccola armonica a bocca e mi chiede di suonare. Suona da solo e alla fine, inteneriti, noi del coro lo applaudiamo. Non fa cenno di andarsene e quindi lo invito a rimanere. Ci farà compagnia fino alla fine dello spettacolo. Ma le sorprese non sono finite. Si materializza sul palco un altro ospite. Mi chiede di suonare il rullante. Accordato, caro amico. Suona e sfogati. Divertiti. Al pezzo successivo, la compagnia si arricchisce di altri due elementi, uno che suona un delizioso campanellino e un altro che segna il tempo, a tempo giusto, con due cucchiai. Estroso. Oramai tutti i presenti sono caldi, molto caldi, caricati a molla, e lo constateremo di lì a poco. Tra i tanti pezzi allegri del nostro repertorio, decido che è il momento di buttare nella mischia Come facette mammate, notissimo pezzo napoletano. La nostra interpretazione funziona così. Breve introduzione di fisarmonica, giusto per dare il tempo e la tonalità, poi entra il coro con la solita carica di entusiasmo, perché è un brano che richiede ed ha entusiasmo. L'atmosfera è manifestamente quella giusta per questa canzone che si deposita su un terreno accogliente ed è a questo punto che succede l'imprevedibile. La dottoressa ha una intuizione geniale, butta le braccia in aria e le agita a ritta e a manca al tempo della tarantella e inizia una sorta di corserella, diciamo un passo accelerato, sempre tenendo il tempo, un chiaro invito a far partire il cosiddetto trenino. Alla dottoressa si aggiungono via via i nostri amici matti, ma anche gli infermieri e financo i coristi. Rimango solo sul palco a suonare ininterrottamente lo stesso pezzo per un numero imprecisato di volte. E anche io rido, canto e sudo tantissimo, ma non sculetto e non sento la fatica. Anch'io sono carico. È una bolgia in senso letterale. Siamo tutti matti e tutti savi, tutti sudati e tutti scatenati, e il trenino continua la sua corsa inarrestabile senza una stazione di arrivo, sbuffando, sudando, cantando e ridendo per un tempo indefinito e non misurabile, perché il tempo è come sospeso. Non è finita, perché sale sul palco un altro aspirante musicista. Eugenio se n'era rimasto per tutto il tempo ai piedi del palco, in piedi, in un silenzio e una compostezza quasi religiosi. Mi ero accorto che fissava affascinato la fisarmonica rossa, con gli occhi sgranati, fumando, e accennava di tanto in tanto un traballante passo di danza, una specie di giravolta incompiuta. Teneva in mano un foglietto sgualcito, su cui talvolta posava uno sguardo distratto, sicuramente un tic nervoso. E in mezzo a quella baraonda, Eugenio prende coraggio, sale sulla pedana e mi si rivolge biascicando con pause lunghe una frase che non comprendo e quindi glielo dico. Usa un curioso commisto di italiano e dialetto. Ad onore del vero capita molto spesso anche a me. Il nostro dialetto, un po' milanese e un po' comasco, a volte utilizza dei vocaboli che lo connotano come persona istruita. Le sue labbra tremolanti faticano a ripetere e non credo sia solo un effetto dei farmaci che gli propinano. Forse c'è di peggio. Tocca con delicatezza la fisarmonica e finalmente capisco. Vorrebbe suonare. Sorpresa assoluta. Lo osservo con attenzione. Eugenio ha una sessantina d'anni, barba bianca, statura normale e fisico massiccio. Gialli i pochi denti e bruciate dalla nicotina le dita magre. Le ciglia sbattono velocemente sugli occhi tristi che faticano a rivolgerti lo sguardo per una innata timidezza. Io lo aiuto ad imbracciare la fisarmonica e dopo un attimo di esitazione Eugenio suona. Suona e sorride, suona e canticchia e sembra entrare in un'altra dimensione. È uscito dal manicomio, per una frazione infinitesimale della sua vita infelice, ma è uscito. Eugenio il filosofo, mi è stato riferito dal mio amico Alberto, che lo conosce da tempo.
E questo Eugenio, chiamato il filosofo, parlava da solo, ma non diceva neanche delle cose così sconnesse, così strane, no? Faceva dei ragionamenti che volevano essere anche, sembravano anche profondi, perciò lo chiamavano il filosofo, no? E anche quando approcciava qualche persona aveva questo modo di parlare, ecco, che anch'io uso molto spesso perché mi viene spontaneo, un misto di italiano e dialetto, ma il suo italiano non era grezzo, era piuttosto raffinato, piuttosto raffinato.
Ma ora il finale è veramente compiuto. Eugenio e gli altri sono rientrati in manicomio da una brevissima licenza di poche ore. Il trenino giocoso si è fermato in una cadente e triste stazione. Il sole estivo non è ancora tramontato e di là dai vetri opachi sembra osservare curioso quella strana miscellanea di persone bizzarre. Non ci è dato conoscere che cosa avrà pensato. Riponiamo le nostre attrezzature, via la fisarmonica rossa, via il rullante, via gli spartiti e i canti. I tempi del manicomio in questo caso risultano impietosi, è quasi ora di cena. Si torna nel lungo corridoio e si maschera quel filo di mestizia che ci sta invadendo con finte battute di spirito. Perché non rimani qui? Rivolti a me, gli amici burloni. E la dottoressa che sta al gioco? Certo, un posto libero ci sarebbe, e perché no? Penso per un istante, ma giusto il tempo di una scintilla. Spente le luci al neon della piccola ribalta, la testa ancora frastornata per le emozioni intense, ognuno di noi torna alla propria quotidianità regolare, ormai intaccata però, fuori di dubbio, da un incontro inconsueto e per certi versi lacerante. Li abbiamo ancora nel cuore, i nostri amici matti, ma loro sono rimasti là, in quel posto chiamato manicomio, con le loro sofferenze e i loro fantasmi, le sigarette e i caffè, i denti gialli e le mani tremolanti, i capelli arruffati, il passo insicuro e le parole spezzate, i farmaci e, per molti di loro, l'incubo angoscioso dell'elettroshock.
I matti vanno contenti tra il campo e la ferrovia, a caccia di grilli e serpenti, a caccia di grilli e serpenti. I matti vanno contenti al guinzaglio della pazzia, caccia di grilli e serpenti tra il campo e la ferrovia. I matti non hanno più niente, intorno a loro più nessuna città, anche se strillano chi li sente, anche se strillano che male gli fa. I matti vanno contenti sull'orlo della normalità, come stelle cadenti nell'oceano della tranquillità.
Lui è Francesco De Gregori, che canta I Matti, che la canzone mi sembra più giusta per chiosare la storia che ci ha mandato Paolo e da cui vogliamo sapere ovviamente molto molto di più. C'è pronto? Ciao Paolo, buongiorno.
Ciao Matteo, piacere di parlare con te.
È il piacere mio.
Dimmi.
Paolo, raccontami, quando accadeva questa storia che ci hai mandato?
Questa storia è all'inizio degli anni 90, il 92, esattamente. Ecco, inizio estate e su richiesta di un paio di miei coristi, perché io ho fondato un coro qualche anno prima, ci hanno ventilato la possibilità di presentarci giù a Como al manicomio San Martino. Uso la terminologia così cruda,
certo.
Manicomio provinciale San Martino, ecco, per uno spettacolo con gli ospiti dell'ospedale.
In quanti siete voi, Paolo?
Siamo ancora una trentina, ma in quegli anni eravamo anche di più.
Senti, dimmi il nome del coro. Ha un nome il coro, vero?
Il nome, sì, sì, il coro è nato con questo nome, il famoso coro di Cantù. Diciamo, sì, sì, sì. Abbiamo puntato subito in alto.
Senti, se, tu dici, tra l'altro tu ci hai scritto che insomma questa storia è un insieme di ricordi tuoi, ma anche quelli di tua moglie Marina e di partecipanti del coro, quindi grazie.
Sì, dei miei amici.
Grazie per aver partecipato tutti quanti. Siete tornati all'ospedale psichiatrico oppure è stato one shot?
Ecco, no, a dire il vero, ci eravamo già stati una volta. Quella che racconto adesso era la seconda volta, per cui non eravamo così sprovveduti. Ti dico che noi, quando andiamo in queste strutture, che siano per anziani, un ospedale psichiatrico, o se andiamo anche nelle scuole, perché noi andiamo, approcciamo anche i bambini nelle scuole, la cosa che ci chiediamo, no, che ci preoccupa, è quella di dire: siamo in grado di sostenere, di soddisfare, ecco, questo uditorio, che sia di bambini, di persone molto anziane o di disabili di varia natura. Ecco, quello che ci chiediamo è quello, perché vogliamo creare di volta in volta un filo diretto con loro. La cosa che ci piace ottenere è che loro siano in grado di partecipare alla gioia che noi cerchiamo di trasmettere attraverso il canto popolare, ecco. Certo. Se sono coinvolti, per noi risultato raggiunto, e siamo soddisfatti così.
Senti, adesso che
in questo caso
si avvicina il periodo natalizio, avete, immagino, un lungo tour di canti natalizi da fare in giro, oppure non vi dedicate a quello?
Sì, guarda, sì, già ieri, pur essendo molto in anticipo, eravamo proprio in una casa di riposo, in una struttura residenziale per anziani qui nella nostra provincia, e ovviamente abbiamo fatto il nostro repertorio di canti popolari. Poi alla fine, siccome anche loro, questo gruppo di anziani, sta preparando un concerto natalizio, abbiamo cantato insieme un po' alcuni canti di questo periodo.
Tu, Paolo, sei il maestro del coro?
Io sono, sì, sono il maestro del coro, ma io non sono diplomato come maestro, mi sono, come dire,
autodidatta.
Mi sono costruito man mano con l'esperienza, questi miei amici. Ecco, poi io sono molto curioso di canto popolare, mi piace la musica a tutti i livelli, mi piace anche la classica, ci mancherebbe altro. E così mi sono veramente fatto un punto d'onore di riuscire a trasmettere la mia passione innanzitutto ai miei amici coristi e coriste.
Paolo, grazie mille per quello che fate e per la storia che ci hai mandato, che ci dà lo spunto per raccontarne un'altra anche più ampia di quella che ci hai mandato. In bocca al lupo per tutto, Paolo, a presto.
Grazie mille, grazie a te, Matteo.
Ciao.
Grazie mille.
Ciao, 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 anche ciao, a te. Ciao, ciao. Your name is a triangle, your heart is a square. I love to see Frankie Cosmos canta Fool, e ora la parola passa a Ilaria Gaspari.
La storia di Paolo mi colpisce fin dalla sua scelta di usare la parola matti per indicare gli ospiti, i pazienti del manicomio con cui ha vissuto questo momento indimenticabile, che è un momento di comunanza assoluta. Ecco, è proprio per questo, proprio perché lui ci racconta un momento di gioia e di condivisione totale, che naturalmente rimane limitato a un momento, ma diventa nella memoria il segno di qualcosa di vero, di qualcosa che è esistito davvero, che la scelta di usare la parola matti assume un carattere particolare su cui secondo me è interessante riflettere. Intanto perché appunto si tratta di una parola che è diventata desueta, che non si usa più, perché ci si è resi conto che aveva assunto su di sé una sfumatura spregiativa che porta ad assumere una postura di superiorità che naturalmente è ingiusta, umanamente ingiusta. Però è anche vero che si tratta di una parola che ha un'etimologia sicuramente interessante e che nell'uso, diciamo, innocente, affettuoso quasi direi, che ne fa Paolo in questo suo testo, ci rivela un altro lato possibile, il lato di una comunanza anziché quello di una distanza, con la quale purtroppo questa parola è stata stigmatizzata nel corso del tempo, soprattutto non tanto la parola è stata stigmatizzata quanto il significato, quanto appunto la categoria di persona a cui viene applicata. Matto è una parola che non si sa bene da dove venga, ma potrebbe venire da una forma latina che indica l'essere fradici, l'essere quindi ubriachi, quindi avere dei comportamenti irrazionali per questo, oppure da un'antica maschera teatrale che incarna anche lì appunto dei comportamenti fuori dalle righe, stravaganti. Ecco, quindi in questo caso di questa parola mi pare che Paolo conservi solo il senso della stravaganza, che diventa il terreno di un gioco comune. Forse potremmo provare a liberarci del pregiudizio e tornare all'idea di una stravaganza pura.
Matteo Caccia racconta.
Dopo la storia di una visita in un manicomio, ora vi raccontiamo la storia in breve di alcune delle figure che hanno reso possibile una delle ultime grandi riforme di questo paese, quella nata grazie alla legge 180 che tutti conoscono come legge Basaglia. Un giovane psichiatra veneziano arriva al manicomio di Gorizia nel 61 e dice che lì dentro ha sentito lo stesso odore sentito nelle carceri, cioè odore di morte, dice. Accanto a lui, cioè a Franco Basaglia, un manipolo di giovani medici che dedicherà la loro vita alla cura e all'incontro con gli esseri umani, prima ancora che con dei malati. Tra loro, tra queste persone, c'è Antonio Slavic. È proprio dal suo libro intitolato All'ombra dei ciliegi giapponesi, pubblicato da Edizioni Alfabeta, che prendiamo un piccolo estratto che racconta l'inizio di quella storia che sfocerà nella legge che farà o cercherà di far chiudere i manicomi. State con noi. Franco Basaglia non era nato a Gorizia. La sua formazione culturale e professionale era avvenuta altrove e a Gorizia era caduto come un bambino in un grande buco da cui cercò di uscire con le proprie forze. Trovava a fatica l'aiuto di altri amici e compagni, riuscendo a metterne insieme un gruppo sufficiente per tirare tutti fuori la testa da quel buco. Oggi, in prospettiva, quanto avvenne negli anni 60 a Gorizia e poi in Italia può facilmente rappresentarsi come una preparazione lineare, progressiva e sussultoria di quanto avvenne poi, negli anni 70, prima a Parma, poi ad Arezzo, Reggio Emilia, Perugia, Ferrara e infine a Trieste, con lo stesso Basaglia e i suoi parmigiani. E poi via via un po' dovunque in Italia dopo il 78, specie nelle grandi città, con la riforma dell'assistenza psichiatrica e nel contesto sociale e politico che la rese possibile per pochi anni ancora, fino al definitivo mutare dei venti nell'opinione pubblica e nella politica nei primi anni 80. Ma nel 62, da Gorizia, visto con gli occhi di Franco Basaglia e dei suoi primi tre sparuti compagni, il futuro appariva oscuro, dai contorni incerti, confusi e opachi. Qualcosa bisognava pur fare affinché quel poco o tanto che sapevamo o potevamo si traducesse davanti ai malati prima di tutto, ma anche davanti agli infermieri di buona volontà, in un'attività professionale abbastanza credibile da consentirci almeno di guardarci allo specchio senza vergogna. Niente di rivoluzionario allora, sia chiaro, ma in quel deserto immobile e squallido, con la sua violenza sottopelle, neppure tanto dissimulata, ogni gesto irrituale, ogni piccola azione nostra che scalfisse un po' la superficie, sembrava già una riforma. La nostra stessa presenza, non solo nella meteora del giro mattutino, ma per gran parte del giorno e quasi dappertutto, suscitava resistenze, ma anche speranze. La violenza del manicomio, resa coerente e stabile da rituali dispotici e insensati che si ripetevano all'infinito, veniva svelata. Ben presto, alcuni fra gli infermieri più esperti e disponibili presero a mormorare ad alta voce: «Noi non lo sappiamo, ma il direttore lo sa bene cosa vuole fare e dove vuole arrivare». Erano sinceri. Certo, non lo dicevano per piaggeria compiacente, ma in realtà al direttore e a noi, con le nostre prove, i nostri errori, con il nostro intuitivo e mite buonsenso terapeutico, col nostro robusto pragmatismo organizzativo, l'obiettivo finale non era ancora chiaro, se non quello ippocratico di avvicinare, comprendere e aiutare quelle persone malate, possibilmente senza nuocerli.
Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him, they can see that he's just a fool. and he never gives an answer. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round.
A Gorizia nel 62 l'obiettivo onnicomprensivo per il 38enne Basaglia e per il suo unico allievo Slavic era quello di raggiungere ogni singolo malato. Non bastava averlo lì a disposizione, bisognava trovarlo, ascoltarlo e farsi ascoltare, reindividuarlo nella sua storia personale, scrostarlo dall'involucro degli artefatti manicomiali che lo rendevano inaccessibile e, se possibile, curarlo per mandarlo a casa. Se questo obiettivo pareva irrealistico nelle condizioni date, era una ragione in più per cercare i modi concreti per rimuovere le cause di questa irraggiungibilità. All'inizio bisogna senz'altro porre l'esercizio diretto del potere, cioè la non delega, e la definizione di nuove regole e responsabilità nei sottosistemi, che suscitò forti resistenze nei confronti dei pochi operatori disponibili a collaborare con noi. Il paradigma di questo strappo iniziale è rappresentato dall'ormai arcinota dichiarazione con la quale Basaglia rifiutò di convalidare il registro delle misure di contenzione la mattina del 16 di novembre del 1961, con la frase detta in veneziano: «E mino firmo, e io non firmo». Il secondo passo, a volere generalizzare, era consistito nell'individuazione di ciascuno dei pazienti su un campo apparentemente omogeneo popolato da grigie e anonime presenze. Anche a questo scopo si rese necessaria l'apertura dei sottosistemi di reparto, così da attivare il movimento dei pazienti, che fino a quel momento erano rimasti confinati nei rispettivi sottosistemi. Bisognava poi umanizzare regole e ambienti, utilizzando intensivamente tutte le risorse materiali e umane disponibili sul campo, senza attendere caritatevoli interventi esterni. Come si vede, pur trattandosi di una serie di momenti basilari e fondamentali, essi non possono situarsi in una sequenza temporale lineare. Molti di essi si sovrappongono o non sono circoscrivibili al periodo 62-64, nel quale hanno soltanto avuto inizio. Anzi, pressoché tutti si estenderanno per l'intero arco dell'esperienza descritta dal 62 al 69 a Gorizia. Solo il racconto nei paragrafi e nei capitoli successivi potrà forse restituire il senso di continuità operativa e più ancora il significato teorico-pratico dei continui superamenti per successive negazioni che si susseguirono di fase in fase fino al 1965 e poi nell'intero ciclo goriziano fino al 72. L'unica esperienza riformatrice psichiatrica italiana che giungerà a buon fine con una legge nazionale nel 1978.
Jimmy Green was keen, his brain was always winning. I can't keep tabs on mine, it's really quite a joke. I see him down the road, I asked if he'd be willing to lend me 15p. I'm dying for a smoke. Don't arrange to have me sent to no asylum. I'm just the same as anyone. It's just a game I play for fun. For fun.
Loro sono Supertramp, che cantano Asylum, mentre la storia che vi abbiamo raccontato è preso dalle prime pagine di un libro scritto di suo pugno da Antonio Slavic, che è stato un braccio destro di Franco Basaglia. Si dice che loro, per quanto fossero molto amici, si dessero solo del lei e parlassero solo in veneziano per evitare di farsi capire da chi non doveva capire. Ha scritto un libro, vi dicevo, pubblicato da Alfa Beta Edizioni, che è per la collana 180, che è diretta da Peppe Dell'Acqua. Il libro si intitola All'ombra dei ciliegi giapponesi. Ora ascoltiamo le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale tratta dal podcast Gravidanzia.
Matteo Caccia racconta.
Vi stiamo raccontando una storia seriale tratta da un podcast che si chiama Gravidanzia, in cui Danilo Cinti e Giulia Rocco raccontano il loro percorso verso la nascita del loro primogenito o primogenita, questo ancora non lo sappiamo. Come sempre, i podcast che vi proponiamo sono in versione ridotta qui per farceli stare nel programma. Vi facciamo ascoltare una sintesi di ciò che potete trovare invece per intero, ovviamente, sulle principali piattaforme audio cercando Gravidanzia. Danilo Cinti ci delizia con tante analogie e voli pindarici per condividere le sue sensazioni in questa dolce attesa. Anche oggi iniziamo con uno di questi esempi, apparentemente distanti ma sempre molto azzeccati. Cominciamo con un po' di meccanica quantistica. State con noi.
Una volta Richard Feynman, premio Nobel per la fisica nel 1965, disse: credo di poter dire con sicurezza che nessuno comprende la meccanica quantistica. Difficile dargli torto, considerando che anche le menti che la concepirono all'inizio del Novecento, tra le più brillanti che la storia della scienza ricordi, faticarono a lungo prima di mettersi più o meno d'accordo sulle interpretazioni di alcuni risultati sperimentali che sovvertivano letteralmente il senso comune. Ricordo che ai tempi dell'università uscivo tramortito dalle prime lezioni di meccanica quantistica. Una cosa in particolare mi era parsa davvero sconvolgente: il fatto che il microcosmo avesse una natura probabilistica, che la sua essenza non fosse accessibile, o meglio che l'essenza di un sistema quantistico non fosse altro che la sovrapposizione di un certo numero di stati possibili. Che il valore delle grandezze che lo descrivevano non fosse determinato, esatto, certo a priori, ma venisse fissato nell'istante stesso in cui quelle grandezze venivano misurate. Il microcosmo sembrava essere una specie di lotteria che faceva gridare a gente come Einstein: Dio non gioca i dadi. Così nei primi decenni di vita della meccanica quantistica molti scienziati misuravano le proprie idee con esperimenti mentali nei quali portavano agli estremi le argomentazioni per rafforzare le proprie interpretazioni oppure smontare quelle che non li convincevano. Uno degli esperimenti mentali più famosi è passato alla storia come il gatto di Schrödinger. Con questo esperimento mentale Erwin Schrödinger voleva mostrare che la sovrapposizione di stati possibili per un sistema potesse portare a conseguenze paradossali. L'idea era più o meno questa. Prendete una scatola e chiudeteci dentro un gatto. In questa scatola è presente un piccolissimo campione di materiale radioattivo. Quando un atomo del campione decade, cioè si disintegra, un contatore Geiger rileva il decadimento e aziona un martelletto che rompe una fiala di cianuro. Che cosa possiamo dire di questo sistema dopo un'ora? Che il gatto è ancora vivo? Se in questo intervallo di tempo nessun atomo del campione radioattivo si è disintegrato, oppure che il gatto è morto, perché purtroppo il sistema infernale è stato attivato dal decadimento di un atomo del campione. In pratica, fino a quando non apriamo la scatola, possiamo affermare che lo stato gatto vivo e lo stato gatto morto sono miscelati tra loro. Il gatto, cioè, è contemporaneamente vivo e morto. Il che, come sappiamo, è un paradosso. Correndo il rischio di sembrare un po' cinico, cosa che peraltro non sono, mi sento di poter dire che i primi 3 mesi di una gravidanza assomigliano molto al gatto di Schrödinger. Fino a quando non arriva la prima ecografia, fino a quando non si guarda nella scatola, tutto è davvero sospeso. Noi ci siamo passati 2 volte e la prima volta non è andata come speravamo. Non so come avremmo affrontato un secondo stop, e non a caso l'attesa della prima ecografia, quella dei 3 mesi, questa volta l'abbiamo vissuta in apnea. Io credo letteralmente di aver contato i giorni. Lo facevo andando a dormire, dopo aver spento la luce. Un mantra assurdo, privo di senso. Ha funzionato. Almeno fino a quando non sono arrivate le nausee. L'altra volta non c'erano state. Che siano un buon segno? Sì. Lo sono, e se uno ce le ha, allora è bene che ce le abbia almeno fino al 5° mese. Questo recitano le sacre scritture della rete. Capite come funziona l'ansia? È un'onda anomala, improvvisa, che poi se ne va ma che non sai quando tornerà e quali danni potrà fare la volta dopo. Così mi ritrovavo quasi a tirare un sospiro di sollievo quando vedevo Giulia farsi un toast a metà pomeriggio, perché mi diceva: oggi è un disastro. Nel frattempo, nessuno sapeva praticamente nulla della cosa. Tutti ne erano all'oscuro. Le cene fuori con gli amici erano uno stillicidio, un po' perché scegliere cosa mangiare può essere complicato se hai lo stomaco sottosopra, un po' perché dovevamo inventarci fantomatici antibiotici per giustificare che il vino era meglio che non lo bevesse. Gennaio è andato avanti così e non finiva più. 31 giorni che mi sono parsi 62. L'ecografia e i risultati dei test genetici, fissati per metà febbraio, sembravano un miraggio, la tartaruga inseguita da Achille. Se dovessi dire cosa ricordo di più di quelle settimane, direi i sospiri. Neanche Giulia era immune dall'ansia di quei giorni. Gli ormoni del rincoglionimento non erano ancora in dotazione. A volte, seduti sul divano, a turno ce ne uscivamo dicendo una cosa tipo: ma mi ricordi esattamente perché abbiamo deciso di fare questa cosa? Per fortuna a volte siamo riusciti anche a riderne. Poi all'improvviso, atteso, agognato, alla fine quasi insperato, il giorno dell'ecografia finalmente arrivò. Di quella mattina conservo varie immagini che elencherò in ordine cronologico. Le pause durante la camminata verso il consultorio, nausea per Giulia, poi botta d'ansia ottimamente dissimulata dall'estrazione di un fazzoletto di carta per me. La scritta "maniglione antipanico" nella porta di emergenza della sala di aspetto del consultorio. Il rumore del battito del cuore durante l'ecografia. Fortissimo, amplificato da una cassa buona per un concerto, ma soprattutto velocissimo, come il mio in quel momento. Poi ricordo la voce della ginecologa, che con un semplice "tutto bene" in qualche modo faceva sgorgare una lacrima dall'occhio sinistro di Giulia. Una lacrima sola, che scivola rapidissima lungo la guancia e finisce la sua corsa sul bordo della FFP2. Poi guardiamo insieme i risultati dei test genetici e arriva il secondo "tutto bene" della giornata. A quel punto però a me sembra quasi un dettaglio, mi sembra scontato che sia così, anche se ovviamente non lo è. Usciamo di lì leggeri. Quell'ovo sodo che non va né in su né in giù da 3 mesi, non lo sento più. So che tornerà, ma quella mattina va bene così. La prima tappa di questo viaggio è andata, avanti con la prossima. Tornando verso casa ci fermiamo a comprare una piantina. Non abbiamo un'idea precisa di cosa prendere, così ne scegliamo una che costa 5,9 euro. 5,9 come i centimetri che misura in quel momento quella che sarà la nostra bimba. Ma questo, quel giorno, ancora non lo sappiamo.
Noi due dove saremmo?
Non si farebbe Sanremo, forse anche meglio così.
Ti guardo mentre dormi,
abbandonata al vento.
Sai, ogni tanto ci penso.
Che dolore se noi due non fossimo qui.
Oh, mi sa che hanno suonato, forse sei te. Oh, corri per le scale, corri da me. Se fossimo scimmie, se fossimo
Lui è Calcutta che canta un brano che si intitola Il Coro, per chiudere una puntata che si intitolava Il Coro dei Folli. Io ringrazio moltissimo tutti quelli che hanno reso possibile anche questa puntata: Anita Panizza, Luca Micheli, Paulino Corleoni, Federico Bernocchi. Vi do l'appuntamento a domani. Prima però, se per caso siete dalle parti di Cuneo, questa sera io sono lì al Teatro Toselli alle 21 a raccontare forse la prima storia che ho raccolto nella mia vita e che mi hanno chiesto di rifare dopo tantissimi anni. Si chiama La Maglia Nera, è la storia di Luigi Malabrocca, un ciclista che era arrivato, che aveva, diciamo, trovato come espediente quello di arrivare ultimo al Giro d'Italia per campare la famiglia, detta in maniera molto molto semplice. Alle 21 al Teatro Toselli di Cuneo, siete da quelle parti, è anche un teatro straordinario. Altrimenti domani, come sempre, puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!